durante questa settimana, la festa di San Matteo e della Madonna della Mercede, questo per quel che riguarda le principali feste. Domenica prossima qui a Ferrara la messa ritorna all'abituale orario delle ore 17:30 il pomeriggio. Ricordo anche che trovate in sacrestia il dépliant con l'invito per la giornata della regalità sociale di Cristo Re. Si terrà il 17 ottobre, quindi circa un mese, e potete prenderli, sono lì a vostra disposizione per darli a qualche amico o conoscente che potrebbe essere interessato. Avete appena ascoltato le letture della messa di oggi, nella quale continuiamo a leggere dei passi dell'Epistola di San Paolo agli Efesini, come già abbiamo fatto domenica scorsa, e poi un passo tratto dal Vangelo secondo Matteo, appunto, che è festeggiato domani, questo evangelista e apostolo. Nel passo del Vangelo noi vediamo un tipico scambio di domande con risposte, come si faceva in Israele tra i dottori, oppure quando si interrogava qualche maestro nella legge. Uno scriba, un perito della legge, pone quindi una domanda a Gesù che sembra facilissima e che quindi probabilmente tendenziosa: qual è il più grande comandamento della legge? Si aspettava forse che il Signore dicesse qualche cosa di sconveniente. Invece Cristo riprende quella preghiera che era sempre detta quando c'erano le riunioni in sinagoga, che era un po' come il distintivo della fede dell'Antico Testamento. Ascolta Israele, il tuo Dio è uno solo, lo amerai con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze, con tutta la tua volontà. E il Signore aggiunge però subito dopo: e il secondo comandamento è simile al primo, amerai il prossimo tuo come te stesso. E in questi due precetti sono riassunti tutta la legge di Mosè e tutti i profeti. A sua volta tocca a Gesù di fare una domanda a quello che lo aveva interrogato. Questa volta riguarda non più i comandamenti, ma riguarda invece il Messia che tutti attendevano. Di chi è figlio il Messia? E tutti dicono: altra domanda facile. Gli rispondono: di Davide. Ed infatti, da un punto di vista naturale, così era, e anche il Signore discendeva da Davide. Ma il Signore vuol far loro capire che l'idea che si fanno del Messia è limitata e perciò sbagliata. Lo considerano come un uomo, un grande uomo, più o meno alla stregua di Davide o persino inferiore a lui in quanto suo figlio. Ed invece Gesù dice: se è figlio di Davide, come mai Davide nel Salmo, il Salmo che noi è il primo dei Salmi del Vespro, una volta il popolo li conosceva benissimo perché alla domenica si assisteva sempre ai Vespri, ed il primo di questi Salmi è questo: dissi Dominus Domino meo, sede ad estris meis. Perché, riprende Gesù, Davide, guidato dallo Spirito Santo, dice: il Signore, che è Dio, disse al mio Signore, il Signore di Davide, siedi alla mia destra. Questo mio Signore è il Messia e ha lo stesso titolo di Dio, perché come Dio Padre ha il titolo di Signore, e sedendo alla destra anche lui partecipa del trono regale della divinità. Ecco quindi che il Signore spiega la sua divinità. Il Messia deve essere non un re terreno, come si immaginavano loro, e solamente quello soprattutto, ma molto di più: deve essere il figlio stesso di Dio. Allora, come riflessione, cosa possiamo fare? Quanto alla prima parte del passo del Vangelo, ricordiamoci di quello che dice il Signore: amerai Dio con tutto il tuo cuore. Ecco il riassunto di tutto ciò che noi dobbiamo fare. Amarlo con tutto il cuore, con tutte le forze, vuol dire amare Dio sopra ogni cosa, più di chiunque altro. Amiamo veramente Dio più di chiunque altro? Amiamo veramente il Signore più di qualsiasi cosa? Il Signore Gesù ci fa capire poi che questo Dio che dobbiamo amare sopra ogni cosa è Lui. E infatti dice Gesù: chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me. E chi ama sua moglie e i suoi figli più di me non è degno di me. E persino chi ama se stesso, la propria vita, più di me non è degno di me. Questo ci dimostra che noi dobbiamo amare Gesù Cristo più degli affetti più cari. Con queste parole il Signore non vuole disprezzare padre, madre, moglie, figli e la nostra stessa vita, ma ci vuol far capire se gli affetti più cari, più nobili, più puri o più naturali e spontanei, noi dobbiamo essere pronti a sacrificarli per preferirgli Gesù Cristo, perché Gesù è quel Dio che bisogna amare con tutto il cuore, con tutte le forze. Ecco, allora noi capiamo appunto chi è il Signore Gesù. Siamo veramente capaci di amare così Gesù Cristo? Con l'affetto, ma soprattutto nell'effetto? A volte qualcuno si preoccupa perché non sente questo affetto per Gesù. Certamente è una cosa molto dolce il sentirlo, e tuttavia, anche se non lo si sente, se noi però gli obbediamo sempre e nelle nostre scelte preferiamo sempre Lui e mai una creatura, quale che sia, ecco allora che nell'effetto, nella volontà, nella realtà, noi amiamo Dio sopra ogni cosa. Se invece pensassimo di amarlo con l'affetto, sentendo qualcosa verso di Lui, ma poi però preferiamo a Lui una creatura e la amiamo più di Lui, cioè siamo pronti a disobbedire a Lui per avere questa creatura, questa persona, queste cose che non sono Dio, ecco che per il fatto stesso dimostriamo di non amare veramente il Signore. La conseguenza di questo amore di Dio sarà poi l'amore del prossimo per amore di Dio. E allora ecco che San Paolo nell'Epistola agli Efesini ci invita e ci ricorda che in Dio siamo tutti come una cosa sola. C'è un solo battesimo che ci rende tutti membra di Gesù Cristo, del suo corpo. C'è una sola fede che ci unisce. Crediamo nello stesso Dio, crediamo nello stesso Gesù Cristo. C'è quindi un solo e unico Dio, un solo Signore che è Gesù Cristo, che fa quindi l'unità di tutti noi. E nella prassi questo amore del prossimo come si pratica? Ce lo dice San Paolo: sopportandovi gli uni gli altri con amore. Ecco, non sempre è facile sopportare noi stessi, persino, e ancor di più sopportare il prossimo. C'è facilmente qualcosa che ci urta in noi, in loro, eccetera. Allora ci vuole pazienza ed amore. La pazienza aiuta a sopportare le contrarietà, le difficoltà, quello che ci urta, quello che ci dà fastidio, quello che ci dà pena. E l'amore ci spinge a superare tutte queste cose. E questo amore viene dall'amor di Dio, viene dalla carità, dall'esempio di Gesù Cristo, che per amor nostro, che eravamo suoi nemici, ha dato persino la sua vita. Amatevi gli uni gli altri, dirà Gesù all'ultima cena, come io vi ho amato. Questo fa l'unità della Chiesa, cioè di tutti i membri della Chiesa che siamo noi, uniti dalla stessa fede e dalla carità reciproca, che deve superare le difficoltà inevitabili che ci sono in questa vita tra noi uomini. E anche verso gli altri che non hanno ancora la fede, c'è sempre però la speranza che a essa possano giungere, e quindi la carità verso di loro è quella del buon pastore che cerca la pecorella smarrita. Tanto più devono ispirare compassione e pietà, tanto più grande è il loro bisogno. Ma ricordiamoci allora che certamente verso di loro la carità maggiore è quella di portarli, come si può, con la preghiera, con l'esempio, con l'azione, a Dio. Certo, i beni materiali non dobbiamo negarli quando qualcuno noi lo si incrocia e abbiamo la possibilità di far qualcosa per lui, ma soprattutto il bene spirituale, che è il vero unico bene senza il quale tutto il resto non vale e non serve a nulla. Quindi che il Signore ci dia in fondo una sola cosa, nella quale tutto è racchiuso, di amarlo più di tutto e più di tutti, come d'altronde Lui ci ha amato per primo, senza attendere che lo amassimo noi. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.